Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, la nuova puntata parte oggi. Siamo alla 262esima, 27esima della sesta stagione e per iniziare, Flaminia, abbiamo un ospite che già ci è venuto a trovare col suo primo libro dedicato a Caterina Sforza e questo secondo, sempre dedicato a questo personaggio storico dalle tinte, possiamo definirle fosche ma anche splendenti, perché è veramente un Giano bifronte, ha due realtà, due spazi, uno spazio in casa, uno spazio da donna invece più libera, più aperta all'amore e alla, possiamo dire, prodigalità di servizi.
Diamo il benvenuto a Carla Russo Passaler, ben trovata Carla.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e agli ascoltatori, a voi, grazie di questa nuova ospitalità.
Appena tornata dall'America, tra l'altro.
Sì, appena tornata dagli Stati Uniti, freschissima di ritorno.
E adesso già in movimento per presentare questo libro, che poi è la continuazione della storia di Caterina Sforza.
Esatto.
Come ricordava Alberto, inizia con La bastarda degli Sforza e
esatto.
Continua. Adesso siamo a fine Cinquecento, nel momento in cui lei è vedova dal marito Girolamo Oriario e si innamora perdutamente di uno stalliere. Quindi questa storia d'amore si va a incrociare, a impastare con la storia.
Grande storia, i giorni dell'amore e della guerra, parliamo di questo romanzo di Carla Russo Passaler per i tipi di PM.
Esatto.
Ecco, quindi in che modo la storia d'amore e la storia del momento si intrecciano?
Dunque, noi avevamo lasciato nel primo volume Caterina che appunto si trova prigioniera di questi di questa congiura dei congiurati che hanno ucciso suo marito in un attentato, sono riusciti ad ammazzarlo e lei è presa prigioniera con questi figli, sei figli bambini piccolissimi tra gli 8 anni e gli 8 mesi, prigionieri anche loro, ma come vi ricorderete con una mossa astuta lei riesce, veramente una mossa incredibile, riesce a penetrare nella rocca di Ravaldino, il cui possesso era fondamentale per vincere la battaglia, riesce a ingannare questi suoi carcerieri, si chiude nella rocca di Ravaldino, lascia i figli in mano purtroppo ai congiurati e il libro, il secondo libro, I giorni dell'amore e della guerra, parte proprio da qui. Come fa Caterina a venire fuori da questa situazione difficilissima in cui sì, lei ha catturato la rocca di Ravaldino, quindi in una posizione militare di grande forza, però i suoi sei bambini sono in mano dei congiurati e quindi si esamina come lei riesce con una strategia tipica da Caterina Sforza, che è una grande stratega, una grande donna di battaglia, riesce a venire fuori da questa situazione difficilissima. All'interno di questa, proprio in questo momento in cui sta vivendo una situazione così tesa, così drammatica, così pericolosa per tutti, lei si imbatte, proprio incontra in questa rocca, perché lui lavora lì, incontra questo stagliere Giacomo Feo, che è poi il fratello del Feo, capo della rocca. Giacomo Feo è un umilissimo straniero.
Ma non diciamo tutto, quello che volevo sottolineare,
non diciamo tutto,
quello
diciamo
che volevo sottolineare però, signora Carla Russo Passaler, è che come una cinghialessa quando vede in pericolo i propri cinghialetti,
ma
la donna,
cinghiali, una lupa. No, io invece sottolineo che lei passa
trova
da un ruolo,
l'energia.
No, passa da un ruolo di stratega eroina, donna straordinaria, veramente straordinaria come poche, alle debolezze di tutte le donne innamorandosi.
È un momento buono, che debolezze.
Per Caterina l'amore ed è sorprendente, io ho molto riflettuto nello scrivere questo romanzo sul concetto proprio dell'amore e sulle dinamiche dell'amore, che
esatto.
Nel caso di Caterina
che non guarda in faccia al ceto sociale, tra l'altro,
cioè una donna della sua forza, della sua tempra,
esatto,
riesce a perdere la testa, proprio a perdere la testa.
È un traguardo, non è una perdita.
Senza rivelare nulla, anche se poi in realtà è storia, quindi si potrebbe anche rivelarlo. Questo perdere la testa l'aiuta o diventa?
Certo.
Perché potrebbe anche diventare distruttivo.
diventa un elemento dirompente nella sua vita, nel senso che lei in questo sentimento gioca tutto, però lei questo sentimento lo deve tenere segreto, anche se di fatto è un po' il segreto di Pulcinella, perché lo sanno benissimo tutti, ma ufficialmente lei deve sempre negarlo. Deve negarlo perché? Perché mette in pericolo se stesso e mette in pericolo lui, perché questo amore non viene accettato dai grandi, dai
ma
potenti.
Ma sì, ma noi conosciamo anche recentemente la storia di una vedova doc, che è la Jacqueline Kennedy, che non è stata perdonata di essersi risposata, per esempio,
no,
tra l'altro
certo,
con un uomo come Onassis.
La Caterina Sforza è una situazione ancora peggiore, perché è capo di uno Stato, ed è capo di uno Stato il cui appoggio è ambito tanto dall'uno quanto dall'altro schieramento della guerra, quindi lei non è una donna libera, non è una donna libera di vivere la sua vita come vuole.
Però è una donna che accetta anche questi...
Oltretutto, sì, caratterialmente non è una donna neanche che accetti la prepotenza, l'arroganza, quindi si innescano veramente molte dinamiche, da una parte questa passione, dall'altra parte gli intrighi di chi vuole far saltare questa unione, dall'altra lei che non accetta di essere sottomessa a chi che sia.
No, dicevo, però accetta questa situazione di
responsabilità,
di limitata libertà, ma di grandissimo potere, ecco, in questo senso.
Non dà il trono ad altri, ecco.
Non viene meno al suo dovere.
No, no, infatti questo agirà come leva, perché purtroppo questo amore sarà un amore difficile, un amore molto complesso, molto complicato.
Comunque ce la fa, e quello che ci incuriosisce, ma leggeremo i libri per saperlo, e quali sono queste strategie che lei applica per uscire da queste impasse incredibili?
Sono tutta una serie di strategie, di intrighi, di complicazioni, che naturalmente vanno lette, che non svegliamo, anche proprio per non togliere.
L'aspettiamo a Roma per presentarlo il libro, quando sarà in libreria?
Io sarò a Roma il 12 maggio, presenterò il libro alla libreria Passaparola alle 5 di pomeriggio del 12 maggio alla Passaparola, che è in via della Balduina 122.
Quindi per chi volesse partecipare la trova lì,
per chi
e
vuole
allora
partecipare mi trova lì.
Riportiamo i due titoli, quindi Caterina Sforza, la bastarda degli Sforza, uscito qualche anno fa, e appena fresco delle stampe, I giorni dell'amore e della guerra, sempre storia di Caterina Sforza, di Carla Russo Passler per PM Editore. Alla
esatto,
prossima.
Grazie a voi. Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Abbiamo ospite con noi Alessandro Pozzetti, che ha appena pubblicato per i tipi della casa editrice NN di Torino un romanzo di fantascienza, possiamo dire di ucronia, che è intitolato Auro Ponchielli contro la fine del mondo, un'apocalisse comica con ampliamento di coscienza incorporato. Flaminia ha avuto subito un'ispirazione.
Sì, Alessandro, ben trovato intanto.
Sì, buongiorno a voi.
Ma già dal titolo così roboante, diciamo, mi è venuto in mente Fantozzi, il personaggio di Fantozzi. Ha qualcosa in comune con lui? Ti ha ispirato in qualche modo oppure no?
No, non mi ha ispirato, però effettivamente il paragone che stai tracciando non è così fuori luogo, perché Auro Ponchielli ha dei tratti fantozziani, ovviamente aggiornati e attualizzati al 2015-2016.
È un uomo medio, che si trova di fronte a una realtà che è la nostra, con delle piccole variazioni, neanche appunto così grandi, che la rendono molto credibile. Quindi nulla di incredibile è avvenuto ad Auro Ponchielli. Ma in due parole, qual è l'elemento che ti piace sottolineare della sua storia?
Ma allora, è una domanda che apre una complessità di risposta, perché il libro, se l'avete letto, saprete che insomma il plot e la trama è estremamente complessa, per quanto poi si faccia seguire in maniera molto lineare, insomma tutte le cose vengono sciolte, ma Auro Ponchielli, come dicevi, è un uomo medio, è un pubblicitario. Un pubblicitario un po' triste, un po' insomma, che non si trova nella posizione che sta ricoprendo, alla ricerca di una vita migliore, non sa neanche lui quale possa essere, e che si trova improvvisamente al centro di una storia veramente enorme, veramente planetaria, perché insomma, si accavelleranno una serie di fatti e di svolte inaspettate che lo proietteranno in un'avventura proprio per salvare il mondo intero.
Una guerra dei mondi, potremmo definirla.
Quasi una guerra di mondi, quasi ci sono. È un romanzo dove c'è di tutto. Infatti, nella quarta di copertina abbiamo rinunciato a raccontare pedissequamente la trama e invece abbiamo fatto un po' un micro riassunto degli ingredienti che sono presenti nel libro. E gli ingredienti sono veramente tanti, perché Aureo Ponchielli viene posseduto dallo spirito di Clint Eastwood mentre sotto la doccia sente questa voce che lo guiderà verso una rinascita sua personale e anche di riscatto del pianeta intero. Ha un amico che si chiama, soprannominato Padre Pio, solo perché porta dei guantini di pelle nera tagliati e che fa la controfigura in documentari religiosi impersonando Gesù Cristo. C'è Zanna, che è una DJ molto piacente e che ha scritto anche dei libri, che conduce una trasmissione radiofonica. Che,
insomma, possiamo dire che è un fantasy comico. Ti posso dire che è anche molto vicino questo tipo di comicità, mi sembra, alla letteratura americana. Tu in qualche modo sei stato, come si dice, contaminato da quel genere letterario?
Sì, i miei riferimenti nello scrivere erano più vicini, ecco, più che gli italiani, erano più vicini ai libri di Douglas Adams, ma anche un po' alla scrittura lisergica di Tom Robbins. Quindi sì, ci sono questo riferimento è ben chiaro, insomma.
Però c'è anche un italiano, ne abbiamo parlato già più volte a voce, fuori onda, è Lino Aldani, Quando le radici, questo artista della penna, della fantascienza nostrana, che in qualche modo progetta un'Italia, una Milano, tutta da rintracciare nell'oggi, perché quando è stato scritto questo libro non sembrava possibile, oggi invece Milano somiglia tanto a quella Milano.
Lui lo scrive quando le radici del 77, sì, effettivamente lì lui fa una proiezione di una che insomma anticipa la nostra attualità, no? Quindi in queste grandi megalopoli che assommano tutti i viventi e semplicemente qualche gruppo che rimane allontanato in apartheid nella ruralità, e quindi sì, c'è qualcosa che lo riguarda, insomma.
Grazie ancora Alessandro Pozzetti, ricordiamo Aureo Ponchielli, Contro la fine del mondo, un'apocalisse comica con ampliamento di coscienza incorporata, per NN Editori, sono 17 euro per 408 pagine, 4 centesimi a pagina. Grazie ancora Alessandro.
Grazie, ciao.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto un ospite d'eccezione, parliamo di Stanislao de Marsanić, che presiede da qualche anno l'Associazione dei Parchi Letterari Italiani, che è stata fondata da un grande letterato che risponde al nome di Stanislao anche lui, no?
Sì, è Stanislao Nievo, che era il pronipote di Ippolito Nievo e che ebbe questa idea in una maniera un po' particolare, ossia crollò il castello di Colloredo dove Ippolito ha scritto le confessioni di un italiano, e lui ebbe l'idea, con il terremoto in Friuli, ebbe l'idea di fare rivivere quel luogo che ormai era a terra attraverso un'altra chiave, era l'interpretazione letteraria come luogo di ispirazione.
Quindi Stanislao Nievo inventa da un momento poi di distruzione, invece gli viene in mente un'idea estremamente creativa negli anni 90.
Sì, sì.
Ecco,
sì,
quindi
sì.
Inventa questa associazione Parchi Letterari e poi ne esce di scena a un certo punto.
Sì, perché non stava bene a un certo punto e non se ne è più potuto occupare, e piano piano i Parchi Letterari sono un po' implosi come idea e si erano un po' ridotti alcuni a delle semplici passeggiate letterarie nei luoghi attraverso anche delle citazioni, e poi sono arrivato io e piano piano, immeritatamente. Beh, nel 2010 più o meno.
Quindi già un po' di tempo che te ne occupi. Allora, per chi ci ascolta, facciamo capire che vuol dire il parco letterario.
parco letterario è un modo per conoscere il territorio in cui l'autore diventa un po' una scusa, e però è il territorio il protagonista in quanto luogo di ispirazione. E quindi quello che cerchiamo di fare con gli abitanti dei singoli posti è fare capire o fare immaginare, se non altro, al visitatore perché quel luogo è stato di ispirazione per uno o più autori.
E
ovviamente.
Quindi vengono anche organizzate delle conferenze?
Sì, moltissime conferenze, attività, premi letterari, visite, pernottamenti, sono piccole realtà.
Quindi diciamo che un luogo che paesaggisticamente sarà particolare in linea di massima diventa comunque un polo culturale interessante.
Sì.
Quindi voi avete vi siete in qualche modo capillarmente allargati sul territorio, cioè sarai aiutato da un pool di persone. Come le organizzi queste cose?
Beh, il primo aiuto viene dai territori, nel senso che la prima cosa è cercare di creare una coesione sul posto, quindi devi mettere insieme, sono posti molto piccoli, il parroco, il sindaco, il produttore di formaggio, tutti, e poi piano piano anche l'attività culturale, la casa museo se c'è o comunque lo diventerà, cercare di organizzare con loro ovviamente.
Quindi tu sensibilizzi le autorità del posto e fai in modo che loro poi si muovano.
In qualche modo sì, oppure vengo sensibilizzato io, perché poi ogni posto è molto diverso.
Esistono poi sulla toponomastica, anche sul luogo dove si realizza questo parco, dei cartelli, delle indicazioni,
sì,
quindi
sì.
Si può anche camminare senza sapere troppo di un autore,
certo.
E piano piano scoprirlo, un po' come una caccia al tesoro delle sue tracce, dei suoi piccoli lasciti culturali.
Esatto.
Senti, ci sono parchi letterari privati?
Privati no, non ce
ancora
ne sono,
no.
Però non è escluso, nel senso che per adesso il parco letterario è un modo per contestualizzare il territorio attraverso la letteratura, però non è escluso, perché l'idea di una casa che ha ospitato un autore o che sia stato il centro
una tenuta
di
privata.
Una tenuta privata, l'abbiamo fatto, è stato pure molto bello e spero che riprenderà, abbiamo un po' interrotto per problemi locali.
Noi ci sentiamo di dire, dedichiamo questa puntata ai parchi letterari.
Beh certo, è talmente un'iniziativa nobile, interessante.
Grazie,
senti, nominiamole qualcuno, per esempio c'è il parco letterario Grazia Deledda vicino Nuoro,
sì.
Oppure qua vicino Roma, ad Ostia, c'è quello dedicato a Pierpaolo Pasolini.
Esattamente.
Ecco, per esempio questo di Pasolini dove si trova esattamente?
Quello di Pasolini è di Droscalo, è un parco molto particolare, che è un parco che nasce da un luogo di morte, quindi è un po' meno un luogo di ispirazione, però quando è nato il parco era già stato percorso, tutto un percorso, una strada che era meravigliosa ed è un posto a cui tengo molto, perché quello era un luogo, era una discarica, era un luogo di morte essenzialmente. Fino a pochi anni fa, qualcuno si ricorda il frame di Nanni Moretti, no?
Certo.
Si passa davanti, continuava ad essere una discarica, non era tanto tempo
fa. È stato recuperato?
E un gruppo di ragazzi, 15 anni fa, insomma, che erano giovani, erano nemmeno trentenni, quando si prospettava l'idea di un'attività speculativa importante sull'idroscalo, quindi alla foce del Tevere, quindi comunque sarebbe crollato tutto perché lì è fango, insomma, è palude, e sono riusciti a trasformare questo posto in un'oasi, che è un'oasi della Lipu, e dentro l'oasi della Lipu sono riusciti a ricreare prima un giardino letterario proprio con quella stele di Mario Rosati, no? che all'inizio l'aveva fatto appena morto Pasolini, l'aveva messo nel posto della morte, lui aveva piantato un palo, ci sono tutte le foto terribili che aveva fatto. E poi piano piano è diventato un posto incredibile di coinvolgimento sociale.
Quindi da un posto di morte è diventato un posto di bellezza,
esatto,
e di vita.
Ma
grazie infinite a Stanislao De Marzani, ci salutiamo oggi, però ci rivediamo, ci porterà in giro per l'Italia a scoprirne degli altri e magari daremo delle indicazioni a chi ci ascolta per delle passeggiate particolari adesso che ci avviamo verso la stagione estiva.
Mi permetto solo di dare il sito per poter visitare i vostri parchi, si può trovare online parchiletterari.com, che è veramente ben fatto e facile consultazione.
Grazie infinite.
Alla prossima.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, continuiamo la nostra cavalcata nel mondo dell'editoria incontrando una giovane casa editrice, ma soprattutto la sua titolare che è giovane, brava e bella. Parliamo di Veronica Fresta, di una casa editrice ubicata nella provincia di Monza, Brianza, parliamo della Brianza del lavoro, Brianza produttiva, industriale, che si sta scoprendo recentemente anche una Brianza culturale. Gruppo editoriale Castel Negrino, e abbiamo appunto con noi Veronica Fresta. Ciao Veronica.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che novità ci sono? Come mai questa Brianza, ripeto, lavorativa, laboriosa, pronta al sacrificio, si scopre anche intellettuale?
Bella domanda. Nel tessuto sociale di ogni regione o di ogni parte di regione ci sono persone dedite all'aspetto culturale, che viene coltivato secondo le proprie potenzialità. Nel nostro piccolo abbiamo deciso di tentare questa avventura editoriale per portare su tutto il territorio nazionale una produzione editoriale che fosse creata in un bacino che notoriamente non è avvezzo appunto alle produzioni editoriali, per tentare di giocare una partita con i grandi attori della filiera editoriale.
E il campo che vi siete scelti di gioco qual è?
In particolar modo noi ci occupiamo di manualistica che al momento è orientata nel settore degli animali, per quanto riguarda la Castelnegrino, che è uno dei marchi del gruppo editoriale, ma al contempo ci occupiamo di filosofia, di religione antica, di storia, di scienza. Piano piano l'intenzione è quella di allargare il più possibile le materie trattate.
Una delle questioni all'ordine del giorno quotidianamente per noi piccoli editori è quella del proprio ambito, della propria identità, la propria caratteristica. Voi invece immediatamente vi siete caratterizzati per avere proprio una visione ampia, molto poliedrica, molto sfaccettata, molto a 360 gradi, oserei dire. Siete stati molto coraggiosi. Da cosa nasce questa vostra vocazione a guardare un po' in campi diversi?
Principalmente la mia formazione. In qualità di editore non posso far nient'altro che trasferire quelle che sono le mie passioni o i miei interessi nelle scelte editoriali. Poi, grazie ai miei collaboratori, ho ampliato quelli che erano i settori in cui potevamo cimentarci.
Una delle caratteristiche appunto dell'editoria piccola e media è quella di essere di nicchia, ma superata la nicchia quello che conta è la personalità, e qui noi abbiamo sicuramente a che fare con una direttrice editoriale come Veronica Fresta, che di personalità ne ha da vendere. Una delle caratteristiche che possiamo suggerire ai nostri ascoltatori è di andare nel sito della casa editrice, del gruppo editoriale Castelnegrino, e curiosare, perché avrete diverse sorprese. Adesso non vogliamo svelare le vostre emergenze, le vostre in qualche modo eccellenze, perché tra l'altro, come per ogni editore, ogni creatura è la più bella, è la più importante, cosa difficile appunto a dirti qual è il libro preferito da un editore, ma magari qualche nome, se è possibile, delle cose che sono in lavorazione e che usciranno a breve.
Fra tre giorni usciranno due nuovi titoli della Castelnegrino, uno dei quali è a me molto caro, ed è La matriarca degli Uzumba, un romanzo che viene rieditato per la seconda volta in una versione più breve per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, è di una bravissima autrice di Roma, direi veramente talentuosa, e il suo primo romanzo, la versione quindi per gli adulti, è una versione che a me ha fatto veramente tanto piacere leggere e ancora di più pubblicare.
Ricordiamo allora il titolo per i nostri ascoltatori, che possano prendere nota per correre a comprarlo appena esce.
La matriarca degli Uzumba, Barbara Catta, sarà in libreria dal 21 di aprile.
Prima di salutarci, un'ultima battuta: pensate di partecipare alla prossima fiera della piccola e media editoria di Roma?
Ci stiamo riflettendo.
Benissimo, allora ringraziamo la nostra amica Veronica Fresta di essere stata con noi ai nostri microfoni per raccontarci un po' delle avventure di questa casa editrice che nasce in una terra del lavoro, dell'industria, della laboriosità, ma oggi si sta scoprendo anche terra della cultura, che è la Brianza, e le diamo appuntamento alla prossima volta che vorrà suggerirci un suo libro per parlarne insieme. Alla prossima, Veronica.
Grazie, grazie tantissimo per questa opportunità. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano.
i libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto al nostro corrispondente d'eccezione da Milano, Giovanni Pacchiano, per tornare a un personaggio, un protagonista dei thriller americani, il poliziotto militare americano Jack Reacher, scritto magistralmente da Lee Child. Con titolo per longanesi, questa volta è Personal. Sono 372 pagine, 17,60€, 4 centesimi a pagina. Cosa fa questa volta il nostro poliziotto Jack Reacher?
Il nostro poliziotto, al suo 19° episodio...
Ex poliziotto, perché è in pensione, giusto?
Sì, è in pensione, ma di fatto lo coinvolgono continuamente.
Che pensione faticosa!
È una pensione faticosa, perché lui vorrebbe starsene per i fatti suoi, girare per l'America. Tra l'altro lui è un bizzarro, perché gira senza valigia, zaini o niente. E dopo un po' compra un vestito, compra gli effetti personali, se li cambia, butta via quelli vecchi. Insomma, è un eccentrico che cerca di nascondersi, ma lo beccano sempre. In questo caso la CIA, il Dipartimento di Stato, lo chiamano d'urgenza, riescono a trovarlo mettendo un annuncio sul giornale, lo portano in una base, in una loro base desolata, e gli spiegano qual è il problema. Il problema è che il presidente francese, qualche giorno prima, durante un discorso pubblico in piazza, protetto da un vetro antiproiettile, aveva rischiato la vita perché un cecchino da 1200 metri. Che
è un po' una storia vera, un po' l'attentato a De Gaulle, no?
Sì, è un po' come l'attentato a De Gaulle o come altri attentati che ci sono stati. Comunque il cecchino misterioso spara, per fortuna il vetro antiproiettile si crepa e basta, ma a un secondo colpo che non c'è stato il presidente sarebbe stato spacciato. Allora cosa c'entra Jack in tutto questo? C'entra perché si sospetta che il cecchino sia un certo John Cott, che è una vecchia conoscenza di Reacher. Reacher l'aveva fatto mettere in galera 15 anni prima, ora questo si è liberato, non si sa niente più di lui, però la mano sembra la sua, perché uno che spari a questa distanza è molto difficile trovarlo. Gli dicono che in tutto il mondo ce ne sono quattro, però uno è fuori gara perché si sa dove era stato. Si tratta di trovare gli altri tre nell'imminenza del G8 che si deve tenere in Europa. Ed ecco che Reacher, molto malincuore, perché sembra sempre a lui non voglia, però alla fine lo fregano e lo mettono in azione. Ecco che Reacher si mette in azione con una ragazza al suo fianco, una ragazza che è Sinizza, che è un analista di questo tipo di attentati, e naturalmente ne passano di tutti i colori.
Insomma, un giallo molto dinamico, un po' poi com'è il suo autore, perché ricordiamo qualcosa su questo autore, che poi ha questo nome Lee Child, che vuol dire bambino, in realtà è uno pseudonimo, lui si chiama Gene Grant, era un autore televisivo che poi si è dato alla narrativa, perché questa narrativa sta avendo un successo strepitoso, quindi è sempre in crescita.
Ma io vi ho già detto, parlando non molti mesi fa, di un altro libro di Child, che Child è uno dei pochi autori che mi tirino letteralmente pazzo, nel senso che quando comincio un libro lo devo finire, non riesco a fare assolutamente nient'altro, lo leggo tutto d'un fiato, perché ha
una scrittura trainante, sì. La dicevi, scusa, la capacità?
No, la capacità, l'hai detto tu in pratica, la capacità straordinaria di avvincerti a tal punto che non puoi smettere. E dirò una cosa in più: lui è uno scrittore inglese, non c'è niente da fare, si è trasferito in America, ma gli americani non hanno questa finezza e abilità di raccontare, anche i migliori, a un certo punto c'è sempre qualche libro loro che ti delude, mentre invece nel caso di Child questo non succede. Guarda che 19 libri sono ben tanti.
Ma c'è quella sofisticheria, la raffinatezza europea che viene fuori anche nella narrativa, evidentemente.
È assolutamente tutta europea, ma secondo me è europeo anche questo senso, ma così, una certa estraneità al mondo, soprattutto al mondo politico, al mondo associato. è molto più dei loser europei che dei loser americani.
Ma direi che è molto inglese, è un po' quella svagatezza, no? Che sembra sempre di essere nel posto sbagliato, ma nel proprio mondo isolati.
Certo, ma poi ci sono anche dei precedenti. Pensa ai racconti, il thriller, perché ne aveva scritti, di William Somerset Maugham, che sono bellissimi. E anche lì il protagonista è sempre un isolato, sempre un fuori posto e un fuori bordo. E questo rende molto affascinante il personaggio di Richard, perché è un personaggio anticonvenzionale con cui simpatizzi. Sovente, come qui, non ci sono storie d'amore. Questo secondo me è un altro punto di forza, perché qui c'è una donna, una bella ragazza, che gli ricorda un'altra ragazza che lui ha perso durante un'azione di ricerca di un delinquente. E c'è molta simpatia per loro, ma non succede niente. E secondo me anche questo è un punto di forza, perché è troppo facile, mi scuso per l'espressione, mandarla in vacca e metterci dentro anche una storia d'amore. No, non è tanto questo che conta, quanto conta proprio questa figura un po' eroica e un po' anomala che ci coinvolge, perché in fondo il sogno di tutti è quello di avere un momento di libertà in cui puoi fare quello che vuoi e combattere contro i nemici cattivi che si annidano magari dentro il tuo inconscio.
E in questo anche la cinematografia inglese è maestra. Allora, grazie Giovanni Pacchiano, ti salutiamo. Ricordiamo il titolo di Lee Child Personal per Longanesi, 372 pagine a €17,60, 4 centesimi a pagina.
Sì, poco. Ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato Roberto Paravagna, il nostro corrispondente dal Piemonte meridionale, dalle terre di Umberto Eco, dall'Alessandrino, per parlarci di due libri che ha scelto per noi dedicati al 25 aprile, festa importante che noi vogliamo degnamente onorare. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Ciao amici alla
Carta Vetrata.
Di Carta Vetrata, gli sparsi per l'Italia. Dunque, oggi, come dicevi tu, Alberto, prima vorrei parlare di due testi che rientrano nella festività del 25 aprile. Il primo si intitola I ragazzi che volarono l'Aquilone, cioè un'indagine su una formazione partigiana per l'editore Araba Fenice, che è stato tra l'altro presentato anche non molto tempo fa a Palazzo Lascaris, la sede della regione, a Torino, presente lo stesso editore Alessandro Dutto. Un testo corposo, sono più di 570 pagine, scritto da Franco Brunetta, giornalista, ricercatore, curioso soprattutto di fatti della Resistenza, ed è risultato di oltre 10 anni di ricerche, non lo metto in dubbio, insomma, con tutte quelle pagine, ricerche particolarmente.
Però buon prezzo, perché costa solo 22 euro, quindi solo 10 centesimi,
sì.
Chiedo scusa, 3 centesimi a pagina.
Sì, in effetti è molto conveniente, insomma, nonostante la dimensione. Quindi questo Brunetta ha fatto 10 anni di ricerche intense e tra l'altro molto difficili. Chi fa
che vuol dire ragazzi che volarono l'Aquilone?
Dunque, il riferimento col volare l'Aquilone è il riferimento ad un... L'Aquilone è inteso come qualcosa che vola libero, quindi i ragazzi che cercarono di far tornare la libertà, i ragazzi che volarono l'Aquilone, che sono riusciti a far volare questo Aquilone, quindi la libertà, ecco il riferimento al 25 aprile. E questo libro è nato dall'incontro dell'autore con il fratello di un noto comandante partigiano, Bruno Tuscano, le cui vicende e gli ultimi giorni di vita gli erano state raccontate all'autore appunto dal papà quando era ragazzino, insomma durante una delle classiche serate che forse prima si facevano, adesso si fanno un pochino meno da quando c'è Facebook e internet, le classiche serate in famiglia a base di storie. Quindi ad un certo punto, fuori di sentirne parlare, nel giovane autore scatta questa volontà di saperne di più su questo Tuscano. Quindi dopo tutta una serie di mesi di ricerche, grazie anche a documenti che sono stati rinvenuti e a pezzi di storia finalmente rimessi insieme, si arriva a comporre questo puzzle di Bruno Tuscano. Viene ricomposto, si scopre che l'uomo è arrivato in Piemonte dalla Calabria nel periodo difficile del nostro paese e cerca di capire da che parte sia siano le cose giuste. Una volta capite dove stanno queste cose giuste, si comporta di conseguenza. Addirittura verrà fucilato dai fascisti per salvare, perché ha voluto salvare con questo la vita ai suoi compagni.
Martiri per amore.
Martiri per amore, il secondo libro di cui parliamo, è stato scritto da Chiara Genisio, Edizioni Paoline, ed è stato improntato sulla tragica vicenda di Boves. La Genisio è una ricercatrice storica, ovviamente è giornalista anch'ella, e ha svolto queste indagini su una delle stragi di civili inermi di cui i nazisti e i fascisti si sono resi responsabili nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'incendio che è avvenuto il 19 settembre del 43 e la conseguente strage a Boves.
Questo eccidio avviene dopo che era stato già firmato l'armistizio ed erano tutti dei giovanissimi.
Esatto, Flaminia, guarda, noi non ero presente, insomma, per fortuna, si era a pochi giorni, 11-12 giorni dopo la firma dell'armistizio. Succede questo, riassumiamo molto velocemente: in questo paese del Cuneese, quindi a Boves, alcuni reparti delle Waffen-SS, agli ordini del maggiore allora Joachim Peiper, si sono comportati davvero in maniera tremenda. Dopo l'8 settembre, durante l'operazione di occupazione dell'Italia del Nord, entrano a Boves e la popolazione che trovano è ovviamente costituita quasi esclusivamente di vecchi, donne e bambini. C'è un fatto che fa precipitare la situazione, è il prelevamento forzato di due SS, di cui il maggiore poi Peiper chiede la liberazione. La liberazione avviene, le trattative con il parroco vanno a buon fine, nonostante questo Peiper fa incendiare le case e mentre la gente scappa viene colpita a bruciapelo dall'SS, una sorta di tiro a segno. Le conseguenze vengono spiegate dall'autrice: 24 morti, 350 case bruciate. E nonostante tutto, e concludo perché credo di aver pochi secondi, il maggiore Peiper l'ha fatta franca, nonostante poi abbia fatto una brutta fine, perché al processo aveva sostenuto di non avere mai dato l'ordine di incendiare le case, ma, attenzione, che queste ultime bruciarono, secondo lui, in considerazione del clima torrido e forse per qualche pallottola vagante.
Quindi non anche, insomma, altro. Una scusa molto così. No, però...
Quale tribunale gli ha dato ragione, ma...
Sì, esatto. Infatti era stato sollevato da questa accusa. Ho dimenticato di dire, ma adesso recupero velocemente, che il libro della Genisio è dedicato alla memoria del parroco di Boves di allora, Don Giuseppe Bernardi, e del suo vice, Don Mario Ghibaudo.
Due martiri, ricordiamo.
Due martiri, perché sono stati...
trucidati.
Sono stati poi trucidati, è chiaro, e poi, non evidentemente non a sufficienza, sono stati anche, allora è stato appiccato fuoco, quindi sono stati bruciati.
Non abbiamo i corpi. Ricordiamo, sono 12 euro il costo di acquisto per 118 pagine, 10 centesimi a pagina, prezzo alto, ma possiamo dire che merita l'emozione che ci trasmette, il ricordo degno di questi uomini incredibili che hanno fatto molto per quella comunità di Boves. Martiri per amore di Chiara Genisio, Edizioni Paoline. Alla prossima, Roberto.
A risentirci a presto.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche quest'ultima mezz'ora di Carta vetrata sta iniziando. Inizia con Roberta Petronio, che ci è tornata a trovare per parlare questa volta di qualcosa che avviene all'aperto legata alla letteratura. Abbiamo già avuto ospite con noi pochi minuti fa il nostro Stanislao.
Sì, abbiamo avuto Stanislao De Marsanic. Roberta, ben trovata, che ci parlava di questa iniziativa straordinaria, i parchi letterari. Adesso va molto di moda. E so che a Roma c'è un'iniziativa in itinere che si riferisce a Jane Austen. Parlacene,
sì.
Tu.
Sì, è vero. Il 22 maggio, visto che Roma comunque ama i raduni, è stato lanciato anche questo raduno dedicato a Jane Austen. E tutto parte da un picnic. E il picnic a Villa Borghese è dedicato proprio alla scrittrice, e dove si cercherà di ricreare l'atmosfera che c'era, che viene, insomma, delineata, definita nei suoi libri. Quindi si giocherà a badminton, si farà il salto della corda.
Ecco, quindi è un
dress code.
Direi che è un picnic dinamico, lo chiamerei,
sì,
così.
Ma non come ci sarà... si veste? Come
allora,
si veste?
Il dress code ovviamente non è obbligatorio, perché non è facile un dress code di quel tipo d'estate a maggio.
Beh, vestire però, in maniera un po' ottocentesca.
Però io sono sicura che i romani sicuramente andranno nelle sartorie teatrali e andranno a cercarsi un bellissimo abito da giorno e da picnic.
Senti, invece il picnic so che poi c'è anche un'organizzazione che li prepara.
Allora,
senza impazzirsi a fare panini.
Ovviamente qui siamo nella totale spontaneità e quindi si cerca in tutti i modi di far passare un po' la conoscenza dei Jane Austen e quindi invitare tutti a leggerlo, però il picnic è spontaneo, ognuno deve preparare la sua cesta, ma sappiamo anche che a Roma ci sono delle organizzazioni già pronte per chi vuole.
Quindi per esempio lo possiamo dire, no? Che il ristorante Gina, via di San Sebastianello, volendo prepara il cestino già, sì, con tutto preparato dentro.
E le stuoie, soprattutto,
sì,
quello.
Sì, questa è una piccola cosa molto preziosa, secondo me, perché tutti in qualunque stagione, se vogliono salire da Piazza di Spagna e andare verso Villa Borghese a godersi la giornata all'aria aperta, possono fermarsi da Gina e lì da anni ormai hanno un loro bellissimo cestino da picnic, un plaid di stuoie, e poi dentro si può mettere anche qualcosa di speciale se c'è un anniversario,
certo,
da festeggiare.
Senti, ma sono previste delle letture? Oppure no? No, perché lancio un'idea all'editore Gaffi, perché nel cestino io ci metterei un libro.
Come no?
Ah, cioè, bellissimo.
Ci metterei un libro di Jane Austen, in modo che poi si possa leggere in maniera condivisa.
Sì, anche perché tra un gioco ai birilli, un salto della corda, il croquet, il badminton, magari anche qualche piccolo reading, non
pura
sarebbe male.
D'amore.
Comunque mi sembra un'atmosfera molto romantica, sì, che vogliono ricreare. Beh, infatti lei,
beh,
è stata
Roma
la
si
regina
presta.
Del romanticismo.
Vacanze romane.
Sì. Roma si presta molto.
Che bello, Roberta, complimenti. Ma prima del 22 che cosa potremmo fare invece?
Prima del 22 maggio Roma è piena di iniziative. Intanto, se vogliamo cominciare a respirare l'aria di Villa Borghese, del Pincio, di Trinità dei Monti, possiamo andare a Villa Medici, dove hanno appena inaugurato, anzi inaugurano il 30 aprile, il nuovo ristorante, dove si potrà mangiare sotto i limoni. Quindi,
fantastico,
insomma,
ma sarà un ristorante di cucina francese?
Immagino,
Colbert.
Che si chiama Colbert, e quindi immagino che ci sarà sicuramente riferimento, e quindi poi si faranno un giro nel parco.
Mangeremo sotto limoni. Invece non ci sono dei pomeriggi dedicati?
Sì, tutti i giovedì a Villa Medici, tutti i giovedì ci sono proprio c'è la rassegna I Giovedì della Villa, dove si possono incontrare da artisti, matematici, attori, esperti,
scrittori,
di moda, scrittori.
Quindi organizzano delle conferenze?
Sì, tutto ingresso gratuito ed è un'iniziativa bellissima.
Io alla Francia.
Sì? Direi. Potrei aggiungere che a Palazzo Farnese a giugno invece avremo il design, che è la prima volta che entra in un'ambasciata francese.
Quindi una mostra di design?
Sì, i migliori designer francesi esporranno dentro Palazzo Farnese.
Ma quella sarà forse inviti, perché loro sono così rigidi con gli ingressi.
All'inizio sì, poi verranno sicuramente organizzate delle visite
francesi,
guidate.
Dai.
Beh, insomma, sono guardinghi e fanno bene. Va bene, allora
di
grazie.
Tempi,
beh, è molto pericoloso. Allora, grazie a Roberta Petronio e a prestissimo. Intanto ci rivedremo per Roma in queste iniziative splendide.
Grazie, volentieri, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa puntata volge al termine. Prima di Cristiano Draghi, però, un argomento molto serio, molto importante, giocato insieme a una ragazza intelligente, disinibita, che non ha paura di dire, parliamo di Giusy Brega, fate vedere le tette.
Esatto, non bisogna aver paura, non bisogna vergognarsi, fate vedere,
no, intanto
le tette.
Diciamo che Giusy Brega è una esperta di marketing e comunicazione. A un certo punto, per un'esperienza personale di,
sì,
alcune amiche,
sì,
che avevano scoperto un tumore e non volevano neanche farsi vedere, decide di lanciare una campagna importante, che appunto gli hai dato questo nome un po' provocatorio, fate vedere le tette, di lanciare questa campagna che ha un successo clamoroso, tutto in maniera di volontariato e gratuita.
Esatto, assolutamente gratuita, assolutamente, ho fatto tutto da solo, poi con il supporto delle varie donne che via via mi hanno supportato, appunto con le loro fotografie, con le informazioni, dicendomi guarda, nella mia città c'è questa.
Perché tu mano a mano sei diventata come una calamita, cioè hai lanciato il messaggio e poi tutte si sono aggregate a te in questo.
Sì, perché mi sono accorta che comunque nel mondo della prevenzione Cioè, purtroppo si cerca sempre la visita senologica gratuita, no? Perché ovvio è un dovere sacrosanto per il Servizio Sanitario Nazionale fornire questo tipo di servizio, però a volte in alcune città sì, magari nelle province no, magari è riservato a certe fasce di età, magari più a rischio. Non tutte hanno la possibilità, no, di accedere a questo tipo di visita gratuitamente. E allora io vado a cercare su internet, spulcio, no, nelle varie città, nella Val d'Aosta o magari nel paesino in provincia di Roma, dove c'è questo magari un piccolo ospedale, un ambulatorio che dà questi
quindi
servizi.
Quindi cerchi prima di tutto di diffondere la notizia, ma anche di sensibilizzare le strutture pubbliche.
Assolutamente.
A questo servizio, che forse ancora non è abbastanza diffuso, gratuito.
Io,
intendo
gratuito, purtroppo non è diffuso a tutte, ci sono le fasce di rischio oltre una certa età, però comunque degli studi hanno dimostrato che purtroppo l'età si sta anche abbassando, no? Quella in cui ci possono essere dei casi di tumore. Io innanzitutto con questa campagna mi rivolgo alle più giovani, mi rivolgo a quelle ragazze che magari non hanno mai avuto esperienza diretta o indiretta di tumore e pensano che le cose brutte succedano sempre alle altre, no? E quindi anche pensano: ma io sto bene, io non ho casi di tumore in famiglia, io non fumo, non bevo, faccio una vita sana, perché a me? E purtroppo il tumore a volte non guarda in faccia,
certo,
nessuno.
Così, senti, in che modo hai sensibilizzato l'opinione pubblica? Un pochino su Facebook, ma poi con quali altri canali?
No, io ho iniziato su Twitter, però non era il metodo giusto perché ho bisogno di dare molte informazioni, quindi mi sono mi sono indirizzata più su Facebook. All'inizio era più il fare rumore, quindi queste ragazze che mi mandavano le loro fotografie con la scritta prevenzione sul décolleté. Poi a volte mi arrivavano delle fotografie anche un po' succinte, no? Di donne con il reggiseno. Io dicevo: guarda, non posso pubblicare queste foto. E loro mi dicevano: no, guarda, questo, mi sono rifatta le tette dopo la mastectomia e ci tengo che tu le pubblichi perché io mi voglio sentire ancora bella. Anzi, non dire che non sono, che sono tette rifatte, perché io voglio comunque risentirmi bella come una volta. Quindi era tutto improntato all'ironia, al fatto che non sempre bisogna pensare al tumore come un qualcosa di spaventoso, ma qualcosa su cui giocare d'anticipo, no? Quindi fare prevenzione, che prevenzione non vuol dire, come dico sempre, non ammalarsi. Prevenzione vuol dire una diagnosi precoce, che quindi ti può portare ad avere, secondo le statistiche, un'elevatissima
possibilità. Quindi mettere sulla bilancia degli esami che potrebbero, grazie a Dio e speriamo, non servire a nulla.
Assolutamente, meglio un esame, meglio un esame in più e che non serva a nulla,
non serve,
piuttosto,
certo,
che una.
Mi piace
una
sottolineare alle nostre ascoltatrici che, presa per tempo, si può guarire.
Assolutamente, assolutamente, la percentuale di guarigione è altissima se presa in tempo.
Senti, tu non indichi poi delle strutture?
Sì,
o dei
io indico, cioè ovviamente io non è casuale, nel senso che nel momento in cui io scopro che
da donna a donna stai parlando.
Esatto, quell'ospedale quel giorno fa una visita gratuita, io dico: ragazze, le amiche di Roma, sabato c'è questo appuntamento, telefonate a questo numero, prendete, però non è che io
oppure pagatevi la visita, che insomma non è neanche una cifra poi iperbolica.
Allora, quello ci ho provato, ma è un argomento un po' delicato perché
perché certe volte magari basta comprarsi un paio di scarpe in meno.
Brava.
E
brava,
fare una visita
però
medica.
Io non mi posso permettere di fare questo discorso, perché comunque parlo con persone che mi dicono: no, il servizio sanitario me lo deve garantire in maniera gratuita, che per carità di Dio è sacrosanto, però non
però
sempre
se
è
non
così.
Succede
però
che,
se non
sì,
succede
certo.
Sei tu che ne paghi le conseguenze.
Esatto.
Allora una cena fuori in meno, quelle 70-90 euro, perché poi alla fine un'ecografia
sì, non sono cifre, appunto, sono cifre abbastanza abbordabili, data l'importanza,
esatto,
soprattutto della cosa.
Esatto.
Senti Giusy, no, io so che tu poi volevi lanciare invece un messaggio alla ministra Lorenzin.
Sì, io praticamente mi faccio portavoce di un'associazione, una onlus, che si chiamano le ragazze Rocky, che sono ragazze che soffrono della sindrome di Rokitansky. È una malattia, cioè una sindrome che ha un nome impronunciabile, questo, e sono pochissime in Italia.
Sono solo donne
che nascono senza utero e vagina. Quindi sono donne a tutti gli effetti insetti, però gli manca l'apparato riproduttivo e quindi devono fare tutta una serie di operazioni, tutta una serie di esami, essere costantemente monitorate. E a tutti gli effetti sono persone con una patologia rara, però questa patologia non è riconosciuta ufficialmente all'interno appunto del protocollo delle malattie rare, e queste ragazze appunto e la loro presidentessa, che si chiama Anna Laura Catalogna, ha chiesto alla Lorenzin un incontro, comunque la possibilità di, che ha scritto una lettera, è stata ribadita, però immagino insomma che il ministro abbia tante cose, no? Quindi magari a volte sfuggono. Loro hanno bisogno di essere riconosciute come affette da una malattia rara e quindi avere tutta una serie di vantaggi, chiamiamoli vantaggi.
Ma scusami, ma una malattia così limitante, anche terribile, io non sapevo neanche che esistesse una malattia del genere, come può non essere riconosciuta come una malattia
perché
rara?
Perché al di là dell'aspetto congenito della malattia non è che abbia grandi ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, quindi non è invalidante, non è che tu stai male, nel senso
non
che sei una donna, non puoi essere madre,
non puoi avere, penso, rapporti sessuali,
se non hai avuto tutta quella trafila,
se non vieni operata. Per cui
no.
Penso che ci siano anche dei risvolti psicologici notevoli.
I risvolti psicologici sono notevoli, però sono tantissime le malattie rare, purtroppo. Questa è solo una delle mille a cui io sono venuta, di cui sono venuta a conoscenza.
Ce ne parlerai ancora allora?
Ah, volentieri.
Quante ne hai conosciute di queste
No, sono
malattie
tante,
rare.
Ce ne sono tantissime. Per esempio questa settimana è la settimana delle immunodeficienze primitive, quelle che i bambini, che non, diversamente dall'AIDS che è acquisita, quelle sono alcune immunodeficienze.
Quelli che devono essere chiusi in una stanza praticamente.
Che nascono con un sistema immunitario
molto
debole. E io non lo sapevo, mi sto informando in questi giorni, al Mayer di Firenze hanno brevettato il primo test, e quindi il bambino appena nato può fare il test e se risulta affetto da questa patologia viene subito curato e non ci sono problemi.
Ma in questo momento devo dire che la ricerca medica sta andando, adesso sentivo pure, non c'entra, ma che forse contro la leucemia proprio un ricercatore italiano pare che abbia trovato la cellula giusta, o non ho ben capito, ma insomma qualcosa che può portare a
il fatto che ci sono queste malattie più comuni, non è che stiamo qui a fare la classifica della malattia più brutta e quella meno brutta,
più diffuse purtroppo,
però esatto, sì. E purtroppo quelle magari meno diffuse non le conosce nessuno e nessuno ci investe.
Ma torniamo a dire, fate vedere le tette perché è importante ritornare
almeno
a bomba,
quello, la prevenzione prima di
e
tutto,
così
la
ti trovano su Facebook.
Assolutamente, io proprio la pagina Fate vedere le tette, anzi se avete se qualcuno anche dei suggerimenti o comunque vuole segnalare delle iniziative nella propria città, assolutamente benvenuto, in modo tale.
Grazie a Giusy Brega, che aspettiamo di nuovo nei nostri studi.
Assolutamente.
Grazie,
sì, grazie
Giusy,
mille.
Ciao.
Buona giornata.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita, la 262esima, 27esima della sesta stagione. Come tutte le puntate, la chiudiamo con Cristiano Draghi, che è pronto a raggiungere l'Università di Padova per laurearsi per la terza volta in psicologia clinico-dinamica. Tanti auguri, complimenti e bravo al nostro amico Cristiano Draghi da Rovigo. Come stai intanto?
Bene, bene, così dimostriamo che anche a 60 anni si può continuare a studiare, a fare, no? Quindi e questo è un po' il mio obiettivo, essere di buon esempio, va?
Un buon esempio, Cristiano, potrebbe essere quello di ricordare il 25 aprile. Che cosa rappresenta per te il 25 aprile?
Guarda, io sono contemporaneamente un pacifista ma anche un antifascista e penso che il 25 aprile vada sempre ricordato come per quello che è, cioè per una festa della liberazione, cioè il ricordo di una liberazione, e quindi il fatto che bisogna ribellarsi alle dittature, perché la mia sensazione è che come altre feste piano piano si stia snaturando e diventi qualcos'altro, non so, una specie di festa dell'Unità d'Italia, una festa delle forze armate, una festa delle istituzioni, invece bisogna ricordarla come una festa del popolo che rifiuta di cadere o di rimanere all'interno di un mondo dittatoriale, un mondo oscuro, insomma. Io la vedrei così, per cui se hai i suoi contenuti originari io sono contento che ci sia questa festa e come dire, in qualche modo la celebro. Ovviamente non mi piace tanto quando è tutto un suonare di fanfare.
Quindi quando si prendono in le armi, si imbraccia il fucile e si va nei monti per combattere un governo che si considera illegittimo, autoritario e appunto violento e dittatoriale, siamo dalla parte di chi è in montagna.
Sì, attenzione, diciamo, naturalmente bisogna vedere il contesto tutte le volte. Io sono comunque per un modo di agire sempre e comunque e fino all'ultimo pacifista. Naturalmente poi c'è un caso estremo come quello del nazismo. Ricordiamoci che veramente il nazismo in particolare e coloro che qui lo seguirono in qualche maniera è veramente il male oscuro, è veramente il peggio che l'umanità può dare, non che poi non abbia dato delle cose simili, pensiamo solamente a Ruanda o a posti del genere, insomma.
Quindi tu non lo accusi di partigianesimo, come si dice, come molti fanno purtroppo, ma secondo te è stato il naturale epilogo di quello che doveva essere? Cioè un togliersi dal gioco di qualcuno che comunque era stato un alleato per l'Italia nel bene o nel male?
In quel contesto non si poteva fare altro, consideriamo che l'Italia era stata invasa, quindi abbiamo anche non si tratta di una guerra civile, si tratta di qualcosa di molto diverso e di molto più complesso. Comunque lì veramente il contesto è quello. Io penso che comunque bisogna... c'è un limite a tutto, c'è un limite a tutto, ed è quello che alcune cattiverie non sono convincibili, non ci si può discutere, non si può scendere a patti con la cattiveria estrema.
Insomma. È vero. No, ma noi siamo d'accordo con te, festeggeremo tutti insieme questo 25 aprile che sta arrivando. Senti Cristiano, ma vogliamo parlare del festival letterario che ci sarà a maggio?
Eh sì, lo volevo dire, ho qua tutti i miei appunti, è organizzato da Mattia Signorini e quindi ho organizzato un po' come dire dalla base, da uno scrittore insieme a un'altra curatrice che si chiama Sara Bacchiega, sono il terzo anno che fanno questo festival.
Ricordiamo
allora, Rovigo racconta, Festival dei libri, della musica e del teatro, da giovedì 5 maggio a domenica 8 maggio 2016 nel centro storico, ingresso gratis a tutti gli incontri. È molto carino, ci sono vari personaggi, fra i più importanti posso dirvi la Chiara Gamberale, un musicista come Saturnino e poi tanti altri.
Insomma, di nomi di grande rilievo, probabilmente ci sarà anche Emanuele Trevi, a questo punto il marito della Gamberale.
Però c'è, e quindi Gossip 2, poi c'è Fabio Canino, Giovanni Floris, Rosanna Lambertucci, Gianni Rivera.
Una bella kermesse.
Senti, ma la coscia invece, la nostra Bruna, che fine ha fatto di Padova?
No, loro sono, non lo so, perché loro, sai, qui fra noi padovani parliamo poco, io sto a Rovigo, no? Quindi se vuoi mi informo per la prossima volta, auguro che sia riuscita a trovare qualcosa di importante da fare, forse se facesse un po' meno polemica, bisogna un po' adattarsi anche in questa profonda provincia.
Ringraziamo ancora Cristiano Draghi, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata e salutiamo le radio contubernali a partire da Radio Città Futura Roma, Ciao Radio Bologna, Nova Radio Firenze Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio, Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo e sul web Club Radio Live, Radio Bruno e Radio Rovigo. Alla prossima!